Io nel frattempo cedo il posto al professore Lupo, che parlerà subito dopo, appunto, a Giuseppe, che legge le domande.
Ci chiede Cristiana Perriera della quinta F del Galilei di Canicattì. Lo storico Lupo ha affermato che le stragi del 93 rappresentano un abbaglio per la considerazione che la mafia è immutabile. Noi vediamo nell'indifferenza un ulteriore abbaglio alla lotta alla mafia. Cosa pensa lei dell'indifferenza? Ci chiede Antonio Seminatore della quinta F del Galilei Canicattì. Secondo lei l'antimafia ha la stessa velocità di contrastare i mutamenti che la mafia è in grado di realizzare? Ettore Lognoni del Liceo Scientifico Guido Castelnuovo Firenze. Qual è la situazione attuale della mafia, delle mafie estere e come sono legate a quelle italiane?
Buongiorno a tutti. La mafia è un problema per la coscienza civile? La mafia è un problema giudiziario? È un problema istituzionale? La mafia ha una definizione negli studi sociologici, criminologici e storici? La mafia ha una definizione per legge. La mafia ha una forza di intimidazione che gli serve a commettere delitti. Scusatemi, l'associazione mafiosa, perché il vero soggetto della legge sono le associazioni mafiose. L'associazione mafiosa ha una forza di intimidazione che le serve per commettere delitti, controllare attività economiche e ostacolare il libero esercizio del voto. Comprende varie forme questa categoria dell'associazione mafiosa. Regionali, quelle che comunemente diciamo Cosa Nostra, Siciliana, 'Ndrangheta e Camorra, o definibili in altro modo, sia italiane che estere. La legge quindi assume come proprio oggetto non tanto la mafia quanto le mafie. Questo plurale è necessario perché parliamo di una fenomenologia che può essere anche diversa e comunque se ci collochiamo dal punto di vista storico, comprende storie diverse, perché fino a non molto tempo fa il termine mafia, fino a non molto, no, alcuni decenni fa, anzi diciamo più precisamente, il termine mafia era riservato esclusivamente alla mafia siciliana e dunque la mafia siciliana ha, e questo fin dal l'Unità d'Italia più o meno, quindi un secolo e mezzo, ed è su questa esperienza storica lunga che noi parametriamo il fenomeno. Dunque, la considerazione dello storico per il fenomeno è diversa da quella del giurista, perché lo storico non può non tener conto di questa lunga continuità storica, lunghissima, e della sua localizzazione geografica. In Sicilia, nemmeno, nella Sicilia centro-occidentale, forse più specificatamente in alcuni luoghi, paesi o città, moltissimo nella città di Palermo, e nei paesi della provincia di Palermo, e in alcuni, anzi, paesi della provincia di Palermo e di Trapani, e anche di Agrigento, che fungono da centri di irradiazioni. Ecco dunque che il fenomeno che abbiamo esposto in maniera. Poi, se passassimo a Palermo, potremmo dire in alcuni particolari quartieri o borgate della città di Palermo. Che non a caso nella tradizione di Cosa Nostra, ognuno dei quali fa organizzazione a sé stante, detta famiglia, detta col col linguaggio dei mafiosi stessi, famiglia, perché la terminologia, fate attenzione, può essere anche fuorviante, la terminologia usata dai mafiosi è sempre fuorviante. Per questo i mafiosi si definiscono uomini d'onore, mentre invece di onorevole nel loro comportamento c'è ben poco. Per questo i mafiosi definiscono questa organizzazione base loro famiglia, mentre invece della famiglia ha ben poco. Anzi, è poi il contrario della famiglia, perché si entra in essa organizzazione con un rito di affiliazione che cerca di creare artificialmente tra le persone che sarebbero estranee, diciamo così, la stessa logica finta di una finta famiglia. Solidarietà, disinteresse. Poi dopo le famiglie sono veramente così, le famiglie sono così nella trasfigurazione simbolica che i mafiosi stessi ne fanno. Come altri potentati, un piccolo consiglio, diffidate sempre di chi dice che il proprio partito, la propria fazione, la propria azienda è una famiglia, perché invece non è così, e usare una terminologia talmente fuorviante indica che vi vogliono fregare. Va bene? La fregatura massima è quella che cercano di operare i mafiosi, anzi no, è una delle fregature. Ci sono cose altrettanto nefaste della mafia nel mondo. Io parlo di questo, noi parliamo di questo, però ricordiamoci che ci sono cose altrettanto nefaste nel mondo e quasi tutte si definiscono famiglie. Ma il discorso era sul particolare radicamento storico della mafia, del fenomeno mafioso, non già nell'universo, come nella formulazione generalizzante della legge. È giusto che le leggi abbiano una formulazione generalizzante, perché le leggi stabiliscono dei parametri astratti. Noi invece, che pratichiamo la storia, siamo più interessati a fenomeni visti in concreto. E, come abbiamo detto, il fenomeno mafioso ha questi caratteri di concretezza, di luoghi e potremmo dire anche di persone, nel senso che molto spesso in quei luoghi ci sono delle dinastie mafiose, allora sì, famiglie. E attenzione però a definire il fenomeno mafioso come locale. Il fenomeno mafioso è locale nel senso che si radica in certi, è radicato in certi contesti locali, come abbiamo detto, ma non si limita agli spazi locali. Innanzitutto perché le fortune della mafia siciliana sono dovute in larga parte all'esistenza di una consorella americana, Cosa Nostra americana, che deriva originariamente da un flusso di migrazioni dalla Sicilia all'America, ma che è prosperata in forza alle opportunità offerte dalla società americana stessa e che poi si è sviluppata autonomamente, sempre con un rapporto che si dice di feedback, cioè di azione e reazione, di interazione, anzi meglio dire in italiano, per non usare sempre la parola inglese, con quella siciliana. Dunque, l'esistenza di questa sponda americana così poderosa dà alla mafia, stessa mafia siciliana, un dinamismo che in effetti, restando chiusa nei piccoli contesti di un'isola mediterranea arretrata, periferica, una forza che non l'avrebbe mai avuto restando chiusa in quegli ambiti, e dunque questo rilievo planetario che ha portato poi all'uso, all'universalizzazione di questo termine che era così specifico, tant'è che oggi definiamo mafia colombiana, mafia messicana, mafia cinese, mafia giapponese, cioè usiamo questo termine nato per uno per una cosa estremamente specifica. Quando per la prima volta si usava il termine mafia negli anni 60 dell'Ottocento, si voleva riferire a una cosa estremamente specifica. E adesso è diventato di uso universale, viene recepito in termini giuridici. Noi parliamo in generale della mafia. Per evitare equivoci dovremmo dire sempre le mafie. Questa lunga durata del fenomeno mafioso è stata spesso interpretata come immutabilità. Adesso per spiegare perché e per come dovrei fare diverse altre lezioni. La mafia è stata spesso presentata come un residuo del passato, di un passato mitico e quindi immutabile, un elemento originario, tant'è vero che la domanda che spesso molti di voi, ma non solo di voi giovani, mi pongono, anche di quelli più grandi e più esperti, è sempre: ma quando è nata la mafia? Come se il chiarimento di una cosa successa 150 anni fa e che a quel tempo poteva essere marginale dovesse spiegare quello che è successo in anni recenti e che sicuramente invece è centrale nella nostra esperienza. Cioè come se la mafia di oggi, forse di ieri dovrei dire, il momento di maggior pericolosità, dovesse essere secondario, un mero effetto di una cosa successa 160 anni fa. Adesso, chi studia storia e ha letto il libro di Bloch intitolato Il mito delle origini, questo problema delle origini è una cosa mitica, non ha dal punto di vista interpretativo e sostanziale nessuna importanza rispetto alla pericolosità e alla minaccia che ci porta questa fenomenologia. E non è vero che la mafia sia frutto di un mondo primitivo, quindi, come è stato detto mille volte, destinato inevitabilmente a sparire con l'avvento di quello che si dice il moderno o che si dice la modernizzazione. Non è vero, innanzitutto perché questo fa a pugni con l'evidenza dei fatti, per cui la mafia è stata più pericolosa per la società siciliana e italiana in periodi recenti, quando mille modernizzazioni erano già avvenute. E non è vero, se teniamo conto di questa sua originaria dimensione transcontinentale che mette in collegamento questo punto arretrato del mondo che è la Sicilia col punto di maggior sviluppo economico del mondo che sono gli Stati Uniti d'America. Quindi qua vale, vi ammonisco, la stessa deformazione apologetica, autointerpretativa, autoindulgente dei mafiosi stessi, che si definiscono, come ho detto, membri di una famiglia, uomini d'onore e persone naturali, originarie, primitive, primitive nel senso però loro positivo del termine, cioè naturali, naif, nature, gente che se viene fatta un'offesa è tenuta a fare fronte secondo un criterio di giustizia che non è quello, che non sarebbe quello dello Stato, ma secondo un criterio di giustizia superiore perché originario, antico. Va bene. Dunque la mafia ha la mafia siciliana, la mafia doc, vorrei dire, ha una tenuta nel tempo, non per questo è immobile, ma cambia e muta, adattandosi perfettamente, ahimè, alla modernità. Ovvero sia, se ragioniamo di 160 anni di storia, a quello che nei 160 anni si presenta man mano come modernità, perché è logico che la modernità del 1880, la modernità del 1920, quella del 1960 e quella del 1990 non sono la stessa cosa, hanno caratteri diversi e ogni volta la mafia si è mostrata perfettamente in grado di adeguarsi a quel livello là per un suo carattere di duttilità. La mafia non può essere sempre la stessa perché si interrela, si interfaccia a un altro soggetto che possiamo definire, che già è stato evocato e che si definisce antimafia. Certo, dobbiamo stare bene attenti. La mafia è stata così definita con questo nome, solo il nome, perché poi il concetto è cambiato. È stata definita con questo nome fin dagli anni 60 dell'Ottocento. Il termine antimafia è invece molto, molto più recente. Compare nel dibattito pubblico italiano negli anni 60 del Novecento, con la costruzione di una commissione parlamentare detta di inchiesta sulla mafia, detta comunemente commissione antimafia. Poi la prima parte cade, commissione antimafia, non nel senso che poi la commissione antimafia c'è sempre stata, ma quando si dice l'antimafia, ci si intende riferire a un luogo molto più ampio dell'Italia, quindi non solo una commissione parlamentare, ma una rete di istituzioni e un orientamento dell'opinione pubblica. Una rete di istituzioni, una rete di associazioni, come quella che oggi ci ospita il Centro Pia La Torre e diverse altre, e un orientamento dell'opinione pubblica. Come mai questo avviene solo negli anni 60 del Novecento? Anzi, questo avviene a partire dagli anni 60 del Novecento? Perché un simile fenomeno nell'Italia libera, monarchica e fascista era pressoché impossibile, questa sinergia tra la società civile e il mondo delle istituzioni, perché l'idea di democrazia e partecipazione che ci sta dietro è tipica dell'Italia repubblicana, di un processo di democratizzazione avviato, non dico compiuto perché i processi di democratizzazione non vengono compiuti mai, ma ben avviato. E quindi questa sinergia, questo agire insieme, questo sostenersi insieme di un flusso dal basso e di un flusso dall'alto, è tipico di quel tempo lì, che poi sarebbe anche il nostro, o almeno confidiamo che ancora sia il nostro. Questo soggetto antimafia, che così prende forma, per imporsi ha dovuto scontrarsi duramente con la mafia stessa. Anzi, c'è stato un meccanismo che io, riprendendo una terminologia della classica della storiografia, ho definito di sfida-risposta. Ognuno di questi due soggetti ha portato la mafia e l'antimafia, hanno portato al soggetto opposto, ancora, la mafia e l'antimafia, una sfida, provocando una risposta. Il meccanismo di sfida-risposta genera un meccanismo generale che possiamo dire come escalation, una scalata di tensioni, di cui il terrorismo mafioso, che ha impazzato tra la fine degli anni 70 del Novecento e l'inizio degli anni 90, è stato il maggior frutto. cioè la mafia abituata a vivere, uso questo termine generico, in pace con lo Stato, ma è un termine generico che ignora le diverse scansioni e i diversi eventi, non sempre è stato così, nei 160 anni sono successe tante cose e si sono succedute tante situazioni. Ma il meccanismo che si è aperto alla fine, forse già negli anni 60, ma sicuramente alla fine degli anni 70, è quello di uno scontro sempre più duro tra uno Stato che vuole imporre il concetto di legalità e di democrazia, perché non c'è legalità, non c'è democrazia senza legalità, e una mafia che invece, essendosi arricchita, ad esempio, moltissimo col commercio internazionale della droga, avendo raggiunto una specie di predominanza, ha voluto ribadirla ponendosi come un soggetto, diciamo così, politico, autonomo. Questa è la, molto spesso si dice, questa è cosa nostra dei corleonesi. Io non sono tanto convinto di questo, non sono tanto convinto che sia cosa nostra solo dei corleonesi, perché in realtà questa idea di supremazia politica era dei corleonesi, ma era anche già degli avversari dei corleonesi, con cui i corleonesi si scontrarono sanguinosamente alla fine degli anni 70. Cioè questa idea di supremazia coinvolge un po' tutta cosa nostra e la porta a uno scontro frontale che si risolve nella grande stagione degli stragi all'inizio degli anni 90, però la stagione degli stragi dimostra, già quella dimostra, che la mafia si trovava in difficoltà e non riusciva più a trovare spazi di interlocuzione nel sistema politico e ha inteso di dover praticare una unica strategia, quella del terrore, anche in una situazione che ho definito, di, con termine psicanalitico, di coazione a ripetere, cioè adoperando sempre lo stesso meccanismo estremo, anche laddove si vedeva che non funzionava e provocava un effetto negativo per la mafia stessa molto superiore ai risultati che poteva conseguire. Mi è stato chiesto da voi se le stragi del 93 abbiano dimostrato, riprendendo una cosa che avrò detto da qualche parte, abbiano rappresentato per la mafia un abbaglio. Le stragi del 93 derivano da un abbaglio del 93, del 92-93, derivano da un abbaglio, cioè dal credere che con questo sistema la mafia avrebbe ottenuto, la mafia cosa nostra, avrebbe ottenuto dei risultati. Invece è andata alla sconfitta, tutti i suoi leader sono finiti in prigione. Vorrei ricordare una cosa che non tutti si ricordano: tutti i cinque personaggi indicati nell'ultimo periodo come, anzi tutti e sei adesso che ci penso, i personaggi indicati come capi di Cosa Nostra, Gaetano Badalamenti, Luciano Liggio, Michele Greco, Totò Riina, Beppe Provenzano, e lo stesso Messina Denaro, se lo vogliamo indicare con molta esagerazione come un capo di Cosa Nostra, sono tutti morti in prigione. Quindi, e questo dico a prescindere dalle altre centinaia o migliaia di mafiosi che hanno sofferto una dura carcerazione, come mai era successo, tantomeno al tempo della celebrata repressione fascista. Quindi noi siamo davanti a un evento periodizzante, cioè che segna un periodo, che segna un mutamento di fase. Adesso non sto a dire, adesso voi mi chiederete, come facilmente mi si chiede, è il futuro? E il futuro non lo sappiamo. E certamente la mafia resta, le mafie restano un grande problema e nemico della società italiana, e tra le mafie anche quella che è stata la mafia DOC, sicuramente in luoghi sotterranei sta cercando di riorganizzarsi. E quindi poi in una società come quella siciliana, che ha tanti purtroppo varchi per l'illegalità, noi non sappiamo in che misura si riorganizzerà, però certo dei risultati sono stati importantissimi, sono stati raggiunti, importantissimi, provvisori, forse come tutto nella vita, sono stati raggiunti. E uno dei risultati più importanti è questa situazione in cui ci troviamo oggi. Nella Sicilia degli anni 50, il parlare di mafia si limitava a quattro comunisti, a quattro oppositori. La maggior parte del mondo politico e anche forse dei cittadini dicevano che questa mafia non esisteva, manco esisteva. Quindi noi, e c'era una copertura generale della fenomenologia mafiosa, disinteresse anche, sottovalutazione anche, strisciante complicità anche. Quindi noi siamo in un mondo diverso qui, in questo stesso mondo in cui vi trovate voi. Poi non so quanto queste nostre manifestazioni serviranno a tutelare la nostra Repubblica da possibili inquinamenti, perché non ho la palla di cristallo sul futuro. Però qualche cosa serve. Certo, non posso nascondere la mia impressione, che è soltanto un'impressione. Qua parla il cittadino molto più che lo studioso, perché sono studioso di storia, quindi mi occupo del passato, per definizione. Però come cittadino non posso nascondermi e nascondervi l'impressione che l'antimafia oggi, non dico stia due passi indietro rispetto alla mafia, perché ripeto, dove stia la mafia esattamente io non lo so, ma stia due passi indietro nei confronti della esigenza di fondare una legalità e legittimità nuova. L'antimafia sta ancora lì a celebrare i drammi del 92-93 e a coltivare una memoria del 92-93, che però molto spesso è divisa. Ci sono gruppi e fazioni di opinione pubblica, istituzioni, perfino uomini delle istituzioni, che dicono: l'antimafia è quella mia, non è quella tua. Ci sono personaggi che ci hanno costruito purtroppo anche qualche piccolo fortuna personale. C'è una difficoltà, e adesso se lo volessi vedere proprio freddamente, la difficoltà viene dalle cose, perché è evidente che la levata di scudi dell'opinione pubblica italiana e delle istituzioni è derivata da quel momento di estremo pericolo, 92-93, veramente, 79-93. Quindi man mano che quel momento si allontana e la mafia scompare, quantomeno scompare dai nostri occhi, a prescindere da quanto sia capace di ristrutturarsi nel sottosuolo. È evidente che passando questa emozione, questa passione, perché poi la politica è fatta anche di passioni, raffreddandosi l'oggetto, l'antimafia suoni un poco come un fenomeno di sopravvissuti. Tutti ci siamo formati in un'antimafia che era modellata sulla figura di Riina. Riina è morto. E tant'è che noi abbiamo anche fatto l'operazione di attribuire a Provenzano le colpe di Riina e addirittura a Messina Denaro quelle di Provenzano, ma è un'operazione debole perché invece i contesti sono molto cambiati e quello che significavano quelle persone nel presente era molto diverso da quello che significavano 30 anni prima. Allora, da cittadino, io non voglio una Repubblica che, come diceva 40 anni fa un alto ufficiale dei Carabinieri, si ritrovi davanti alla mafia senza unghie, usava questa espressione, bella. Senza unghie, cioè incapace di colpire l'avversario. Non voglio questo. Però vorrei una antimafia che smetta di celebrare la se stessa del passato e indirettamente anche di celebrare il nemico del passato, dicendo che quel nemico era invincibile, invece la verità è opposta. E quindi faccio un passo avanti verso il nostro tempo, che non è più quel tempo lì. Fare un passo avanti significa anche adeguarsi a un'ambizione di tutela della legalità dalle minacce esistenti e non più da quelle esistite in passato.